Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel mondo dei lavori pubblici ad Arezzo, che da tanti giorni ormai, da tanti mesi, anche qualche anno, caratterizzano le discussioni della nostra città. Dobbiamo capire, dobbiamo chiarirci un po' come stanno andando avanti questi famosi cantieri, che ormai, diciamo, impattano anche abbastanza pesantemente nel bilancio del nostro comune. E noi lo facciamo questa mattina con due consiglieri a cui do il buongiorno. Sono in due del Partito Democratico, Alessandro Caneschi. Ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno Beppe, buongiorno gli amici che ci seguono.
E a Giovanni Donati, detto Genga, sempre del Partito Democratico. Buongiorno,
buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
Allora, due consiglieri di minoranza del Partito Democratico sono molto attivi nel conoscere un po' queste realtà cittadine che riguardano i lavori pubblici. Allora, lo facciamo anche a seguito di quello che è stato il Consiglio Comunale aperto. Innanzitutto, da chi è stato richiesto questo Consiglio Comunale aperto, che si è svolto giovedì, mi pare? Vai Alessandro.
Allora sì, questo Consiglio Comunale che si è svolto giovedì è stato richiesto dai gruppi del Partito Democratico di Arezzo 2020 e del Movimento 5 Stelle, e è stato richiesto visto, diciamo, la totale mancanza da parte dell'amministrazione comunale di illustrazione, di coinvolgimento, di partecipazione rivolta ai cittadini, rivolta alle associazioni. E quindi abbiamo sentito necessità, dopo aver chiesto una commissione consigliare ad hoc per questa annosa e importante opera, che è quella appunto della sistemazione dell'incrocio di via Fiorentina, abbiamo ritenuto opportuno, necessario, anche fare appunto questo Consiglio Comunale aperto. Devo dire che il Presidente del Consiglio Comunale è stato veloce anche nella convocazione e quindi, ecco, ci ha permesso ai cittadini e a coloro che hanno voluto comunque partecipare di avere un quadro un pochino più chiaro di questo mega progetto.
Ovviamente Via Fiorentina è un progetto che da anni se ne parla, poi sono accorse varie vicissitudini, ma non è solo quello il tema, no? È stato quello di Via Fiorentina, ma penso che poi in realtà di contorno ci sono anche gli altri cantieri, no Giovanni?
Sì, ora nel Consiglio Comunale di giovedì abbiamo parlato in maniera specifica di Via Fiorentina, sì. Però chiaramente noi sempre ad ogni consiglio chiediamo all'amministrazione, al sindaco, agli assessori quali sono le novità nei cantieri, come ad esempio Via Filzi, come ad esempio il Baldaccio o altre situazioni che ormai da anni i cittadini vedono ferme e creano situazioni anche poco piacevoli, come nella zona di via Fabio Filzi.
Uno dei cantieri che pare sia andato bene è il del Baldaccio, ma appunto ne parleremo dopo. Allora, innanzitutto il tema era il focus era quello. È una domanda che vi faccio spontanea, perché noi ci siamo tenuti un po' in contatto, volevamo un po' anche sapere. Insomma, in questo Consiglio Comunale non c'era il numero legale, se era solo per la maggioranza, però voi come opposizione l'avete sostenuto. Perché Alessandro?
Ma perché ci è sembrato doveroso e rispettoso nei confronti dei cittadini, nei confronti delle associazioni che comunque erano venuti su nella sala del Consiglio Comunale, dare loro la possibilità che questo Consiglio si svolgesse. È stata una cosa molto brutta per la democrazia, nel senso che vedere quei banchi della maggioranza vuoti, perché alla fine erano rimasti solo 5 consiglieri comunali di maggioranza, e devo dire invece che la giunta era quasi al completo, quindi da quel punto di vista lì c'è stato un rispetto nei confronti dei cittadini. Ma ecco, vedere quei banchi completamente vuoti, banchi che di solito sono occupati da consiglieri di maggioranza che magari vengono chiamati anche a votare il bilancio, la variazione di bilancio che ha finanziato anche quell'opera, quindi vederli in un momento importante di confronto con i cittadini e vedere quei banchi vuoti non è stato edificante, e penso che anche i cittadini che erano presenti l'hanno notato e non erano assolutamente contenti.
Qualcuno potrebbe dire che comunque è stato da parte vostra un atto di responsabilità, però anche è vero che l'avevate chiesto voi questo consiglio, quindi diciamo sì, così, no, era giusto che fosse.
Sicuramente la nostra presenza era fondamentale e abbiamo siamo stati presenti e convintamente, e assolutamente vero quello che dice, l'abbiamo chiesto noi, e quindi era necessario che noi ci fossimo. Però ecco, si discuteva di una pratica così importante, il cantiere il più importante di quelli che sono in atto, in un l'incrocio più importante che c'ha, che è presente in questa città. Ecco, vedere i consigli di maggioranza defilarsi dopo che nella mattinata, nel pomeriggio c'era stato il consiglio comunale, quello ordinario, non è stato bello.
Mi pare di ricordare che c'era stato una piccola defaianza qualche giorno fa, quando fu richiesto un contributo aggiuntivo, cioè dei fondi aggiuntivi, mi sembra 2 milioni qualcosa, che non ci fu, mi sembra, la possibilità di deciderlo, proprio per la mancanza, mi sembra, della maggioranza.
Sì, sì.
No?
È spesso, succede sovente il fatto che manca uno o due consiglieri comunali della maggioranza, e questa mancanza pregiudica il fatto che non vengono approvate anche pratiche importanti come quella che dicevi te della variazione di bilancio, che in un consiglio comunale non è stata votata e è stata votata il consiglio comunale dopo, ma anche su tante altre pratiche che dovrebbero servire a dare risposta ai cittadini. Poi dopo noi possiamo essere d'accordo o meno sulle proposte che vengono portate in giunta, in consiglio, però resta il fatto che interrompere il consiglio comunale nel quale si danno risposte ai cittadini, e l'interruzione è determinata dal fatto che mancano i consigli di maggioranza, non è corretto.
Comunque, per ricostruire un po' la storia, a seguito di questo venne fuori, insomma, avete organizzato anche un incontro proprio alla base di Via Ferentina, di questo cantiere ipotetico, che a sto punto è tutto sotto, da quello che poi ci spiegherete. E ecco, i cittadini che sono intervenuti, che cosa hanno manifestato di volontà, cioè di andare avanti, di farla quest'opera, fermarsi? Voi avete avuto degli incontri, no, quel giorno lì? Chi è che me lo dice?
Sì, ci sono stati degli incontri con i cittadini lì vicino all'incrocio, nel parchino di Via Fiorentina. Prima di tutto la gente, quello che ci chiedeva era capire cosa veniva fatto, perché tutti sappiamo di questa benedetta rotonda, di questo sottopasso, però i cittadini, come diceva Alessandro prima, non erano informati di quello che sarebbe stato il progetto, dei tempi, di quello che sarebbero stati gli attraversamenti pedonali, ciclabili, tutti questi aspetti che ci hanno portato poi a richiedere questo consiglio comunale aperto, perché noi pensiamo che invece sarebbe stato utile e necessario alcuni anni fa far capire ai cittadini quello che sarebbe stato il progetto e quelli che sarebbero stati gli inevitabili inconvenienti durante le fasi dei lavori per chi vive, per chi ha attività in Via Fiorentina.
Ecco, ma si conoscevano Giovanni in quel momento lì quelle problematiche che poi sono scaturite,
le
sottoservizi, tutte queste cose?
Tutta la questione è i sottoservizi.
Sì, esatto.
I sottoservizi. Magari uno non poteva sapere un cavo di Telecom, diciamo, prendiamone una, però che sotto Via Fiorentina ci passasse qualsiasi cosa era ovvio. Non stiamo parlando di una strada secondaria o di una strada in una frazione che può capitare di trovare un qualcosa non previsto. E andare avanti con un progetto che non prevedeva nella prima fase la verifica dei sottoservizi ha portato a questa situazione qui, arrivare ai 10 milioni di euro.
Ecco, qui lo chiedo ad Alessandro, perché tu, Alessandro, c'eri però quando fu presentato questo progetto, ma non se ne parlò assolutamente di questi sottoservizi. Tra l'altro mi pare che l'assessore Sacchetti qui ha detto che lo potevano fare, di considerarli dopo i sottoservizi, cioè era una cosa fattibile.
Allora, questo progetto ha avuto, diciamo, la sua genesi nella prima giunta Ghinelli, con l'assessore ai lavori pubblici Gianfrancesco Gamurrini, e il primo progetto in assoluto che fu presentato, che con un costo complessivo di un milione e mezzo di euro, la partenza è quella, era una rotatoria a raso.
Ah, non c'era il sottopasso?
Non c'era il sottopasso.
Ah, questo non sapevo.
Poi nello step successivo fu modificato il progetto di fattibilità tecnico-economico e si introdusse per la prima volta nel 2017, mi sembra, la rotatoria a raso con il sottopasso, e lì già il quadro economico lievitò da 1,5 milioni a 2,5 milioni. Quindi noi dobbiamo fare il raffronto tra questi 2,5 milioni e i 9 milioni e 6, che poi speriamo che sia la cifra ultima, ma non è detto, di oggi. Il tema fu, secondo noi, il fatto che non è stato, nel momento in cui fu approvato il progetto definitivo e venne fuori subito questo problema dei sottoservizi, nel senso che c'era stata stanziata una cifra molto molto limitata, in quel momento lì l'amministrazione comunale si doveva fermare, e noi l'abbiamo chiesto più volte in consiglio comunale, fermare, rifare il progetto compreso quello dei sottoservizi e arrivare a una quantificazione certa di questo intervento. Invece purtroppo siamo andati avanti per step, per approssimazione. Noi in consiglio comunale abbiamo, diciamo, criticato il fatto della gestione approssimativa da parte dell'amministrazione comunale, perché io ho fatto anche a un certo punto una domanda un po' se vuoi retorica, però intanto se il sindaco avesse saputo che quest'opera costava 10 milioni di euro, se la volesse fare ugualmente. Fare lo stesso, sì. E poi ho detto, ma se per caso durante questi lavori, no, che voi avete mandato avanti con successive approssimazioni, veniva fuori che il costo di spostamento sotto servizi veniva fuori una cifra, ma dico a caso, 15 milioni di euro, quest'opera sarebbe fatta comunque a qualunque costo? È questo quello che noi contestiamo, la gestione molto molto approssimata di questa pratica. Poi sulla necessità di che quell'incrocio venga regolamentato, venga sistemato, noi siamo da sempre favorevoli, abbiamo sempre detto che quella è una, come il sottopasso del Baldaccio, una delle due opere strategiche che a noi ci ha trovato e ci troverà favorevoli.
È chiaro quello che dici.
Però va fatto, le cose vanno fatte per bene, visto che spendiamo soldi pubblici, e in modo anche ragionato, in modo diciamo più idoneo più possibile, perché altrimenti anche nei confronti dei cittadini, che ogni mese, ogni due o tre mesi vedono che questa cifra lievita, non è che stiamo gestendo soldi privati, si sta gestendo soldi pubblici.
Ma pare che un po' i cantieri ad Arezzo siano un po' afflitti da questa cosa, ma non solo ad Arezzo, in generale, no? Mi pare che le opere pubbliche soffrano un po' di questo. Senti, per concludere con la storia, qui in quel periodo noi intervistammo qualche giorno dopo l'ex vice sindaco Camurrini, e lui disse sì, queste cose erano diciamo in valutazione, però c'erano le elezioni, cioè c'era il momento in cui si passava alla seconda giunta, dopo che sarà diventata la seconda mandato Ghinelli. Può aver influito questo passaggio elettivo di elezioni in queste scelte?
Allora, i lavori furono fatti partire poco prima delle elezioni.
Sì, vedi, ricordavo
quindi,
bene.
Quindi assolutamente, con la promessa, che era una promessa probabilmente irrealizzabile da parte dell'assessore Gamurrini, che i lavori sarebbero terminati a primavera del 2020, no? Cosa che chiaramente è realizzabile. Però riconosco all'ex assessore vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini anche l'onestà di aver detto qualche giorno fa, una settimana fa, in un'intervista,
è uscito, sì, dice
che lui
è uscito,
non era d'accordo su questa soluzione del sottopasso. Quindi,
ma era il vice sindaco, lo poteva dire.
Lo poteva dire, lo poteva anche dimostrare negli atti di giunta, perché poi io sono andato, sai, io sono un pochino, mi piace anche spulciare gli atti, e insomma poi alla fine la delibera con cui siamo passati alla rotatoria con il sottopasso era presente anche Gianfrancesco Gamurrini, e l'ha votata a favore.
E penso che non è che siano stati lì qualcuno, non mi verrebbe da dire, no? Va bene, comunque questo è il passato. Adesso veniamo al presente. Noi abbiamo intervistato qualche tempo fa l'assessore Sacchetti, ha detto allora la parte sotto è finita, tra l'altro ci ha mandato anche delle foto, ci mandò dei tubi fuori, io non me ne intendo, però sta di fatto proprio a seguito anche di questa richiesta di ulteriori fondi, che tra l'altro questi 2 milioni di euro che avevano chiesto in più, solo il 34% andava nel capitale dei lavori, perché sono due spese da quello che ho capito io, quelli per i lavori, soldi per i lavori e soldi che sono chiamati per le opere contingenti, cosa sono?
Complementari,
tra cui anche c'è l'IVA, ma mi ha spiegato lui, poi non lo so.
Sì, però alla fine i soldi sono sempre quelli, sono dei cittadini,
sì, 9 milioni.
Dopo la distinzione a uno che abita al terzo piano in via Fiorentina non è che gli interessa.
E va bene. E allora Giovanni, c'è stato questo consiglio aperto, vi hanno soddisfatto, cioè, di cosa si è parlato e cosa è stato detto di Fiorentina, lo stato effettivo adesso oggi?
Allora, ad oggi l'assessore Sacchetti fece una spiegazione tecnica molto precisa, molto valida.
Ricordiamo che tu sei un tecnico, quindi queste cose le puoi anche metabolizzare per noi,
sì,
no?
Sì, sì, nel senso, cioè, tecnicamente fece una spiegazione di circa 40 minuti, 45 minuti con la proiezione di alcuni progetti che sotto l'aspetto tecnico vanno benissimo. Chiaramente quello che stona è tutta la fase, la situazione che ha portato a questi incrementi di costi. Lui parlava di aumenti di costi dovuti al rincaro dei prezzi dopo il Covid, e quello va bene, però tutte queste situazioni erano situazioni prevedibili, cioè bastava aprire i pozzetti presenti in via Fiorentina e nell'incrocio della tangenziale per capire cosa poteva essere, ci poteva essere di sotto. Quindi ad oggi comunque sia la rotonda di via Fiorentina, quelli che sono gli interventi dei sottoservizi, sono stati tutti deviati, quindi diciamo così che ad oggi sotto l'incrocio di via Fiorentina non c'è più niente di
quindi potremmo fare questo
potremmo iniziare la fase, diciamo, 2, che è quella di scavo e realizzazione.
Ecco, tu sai che siamo stati anche tra virgolette fortunati, perché di sotto c'era il fognone anche di acque scure che stava per crollare, da quello che disse Sacchetti.
Sì, vabbè, quello lì magari facendo un'indagine su tutto Arezzo di quelle situazioni lì se ne potrebbe trovare quante uno ne vuole, quindi non è che ha scoperto l'acqua calda, ci voleva un assessore da Montevallo per vedere che un tubo di cemento che ha 60 anni sia crepato. Comunque sia, quello che chiaramente lui giustificava era alcune modifiche anche per l'immissione delle acque nel castro, invece di mandarle in gravità le manderanno in pressione, cioè tutti i dettagli che all'opinione pubblica, ai cittadini che erano presenti, magari possono rimanere, che da mettere due pompe da 37 kW perché non l'hai previste prima, perché non ci hai pensato prima, cioè questo alla fine è il nocciolo della situazione, che questa gente viaggia con la massima approssimazione invece
quindi
spendendo
soldi. Quindi tu ci vuoi dire che oltre il fatto, vabbè, ci sono stati dei problemi contingenti, il Covid, l'aumento dei materiali, i sottoservizi, queste cose qua, però non c'è stata, come ha detto anche Alessandro, una sia a livello amministrativo ma anche a livello tecnico, un controllo, una visione proprio oculata di questa opera, di quello che stava succedendo.
Ma più che altro anche il fatto che la partecipazione di una sola ditta e quando la ditta prende in carico i lavori mette già le riserve, ti doveva far capire che qualcosa non andava. Cioè,
è vero, il fatto di una sola ditta, vero?
Una sola ditta e che prima di iniziare i lavori comincia a mettere le riserve, a dire ma qui forse tutte queste situazioni qui quell'epoca lì, io sono entrato nel 2020, quindi è già nel secondo mandato Ghinelli, noi avevamo chiesto di interrompere questa situazione, cioè di fermarsi, valutare e in caso estremo di ripubblicare il bando e farne uno nuovo con tutte le cose che ci potevano essere, inserendo i sottoservizi, inserendo tutte. Poi, se la rotonda di via Fiorentina costa 20 milioni di euro, sarà una decisione politica di chi amministra, però uno deve sapere dove va a cadere, perché si usano soldi dei cittadini.
Senti Giovanni, allora a livello tecnico, io dico tecnico, a lui chiederò le cose più amministrative, a livello tecnico però adesso qualcosa sta partendo, perché io ho già visto cartelli che per esempio ci sarà il blocco lassù in cima di Fiorentina, insomma, no? Quale sarà adesso lo step successivo per ridare animo a questo cantiere?
Allora, chiaramente, probabilmente, con molta probabilità, settembre-ottobre ripartiranno i lavori, quindi saranno... non ho visto il cronoprogramma, però saranno le fasi di scavo, quindi una volta liberata tutta quella che è la parte dei sottoservizi, sono in grado di poter fare tutti quelli che sono i muri con le palificate, fare gli scavi, tutte queste cose qui, con la massima attenzione, perché ci saranno delle chiusure sia nella parte che va verso San Leo sia dalla parte che va in città, quindi i cittadini e i commercianti sono un po' preoccupati anche per questi tempi, perché come sai, come succede, come può capitare, i lavori si possono un po' prolungare. Speriamo che non siano come è successo fino adesso, che si raddoppia i tempi, perché questo vorrebbe dire delle gravi conseguenze anche per i commercianti.
I commercianti si lamentarono anche di non essere stati avvisati, vi ricordate, sì, quando sì, si doveva sì, chiudere sì, prima sì, di dicembre.
Ci sono
no?
stati interventi ecco. anche l'altra sera esatto. di commercianti che chiaro, hanno detto proprio questo.
Senti, invece questo lo chiede Alessandro, ma invece dal punto di vista economico si sa dove si va a parare, insomma, cioè anche questo, ora noi abbiamo capito a livello tecnico si ripartirà, sotto è pronto, vabbè, insomma, però a livello economico, Giovanni ha detto 20 milioni. Ora vai a dire 20 mi sarebbe
estremizzare.
Cioè, allora, a oggi sappiamo che si dovrebbe arrivare massimo a questi 9.600.000.
Che sono i soldi, ricordiamo, stanziati, che non sono stati spesi, ma sono stanziati.
Sono tutto quello ecco. in parte di questi 9.600.000 sì, spesi, chiaro, chiaramente. Chiaro. Però diciamo che ad oggi quello che sappiamo è che questa operazione costerà 9.600.000 euro. Poi, come purtroppo può succedere, magari questo costo potrebbe anche lievitare, anche se a detta dell'assessore gli imprevisti più importanti sono stati già gestiti trattando i sottoservizi, però la sicurezza non ce l'abbiamo e non abbiamo nemmeno troppo la sicurezza dei tempi, perché quello che è venuto fuori in Consiglio Comunale alla fine era, da parte anche degli interventi dei cittadini e delle associazioni, erano due cose. Uno, che contestavano un po' il fatto che loro avevano chiesto di risolvere quel problema dell'incrocio, ma non è che si aspettavano un'opera così faraonica. Da semplici cittadini dicevano, ma perché non si è fatto una rotatoria a raso, magari più spostata verso il parcheggio dell'ex campo scuola, no? Uno, e magari sarebbe risparmiato tanti soldi. E il secondo aspetto sono i tempi, perché ora in effetti quest'opera è iniziata troppi anni fa, e non se ne vede la conclusione. E su questo, ahimè, nel Consiglio Comunale non è emerso nessuna indicazione certa della conclusione di questi lavori. Quindi noi saremo lì, consiglio su consiglio, sempre a stimolare e avere dei tempi certi, ma non perché ora ci siamo impuntati su questo progetto, come lo potrebbero dire anche su Via Filzi, che ogni consiglio facciamo le interrogazioni. Però è doveroso che i cittadini, al netto degli imprevisti che possono succedere, devono avere una data certa di fine lavori.
E va bene, comunque fondamentalmente come si dice, siete soddisfatti di questo, si dice così, vero?
Un minuto di soddisfazione.
No, ce l'avete.
Sì. E quando si fanno le interrogazioni poi ci viene chiesto siamo soddisfatti o no.
Voi siete soddisfatti delle risposte date, insomma.
Dal punto di vista tecnico sì, dal punto di vista politico no.
Ho capito. Va bene, allora spostiamoci subito su un altro cantiere, l'avete nominato, Via Filzi. Questo matrimonio, questa caserma, sa da fare o non sa da fare, insomma? Ma esiste questa ditta che doveva venire, sai no come funziona, la banca, la ditta che ha preso l'appalto e poi la ditta che lo faceva, che era un subappalto. Sì. Vabbè, tutta questa ATI. No? Benissimo. Ma quest'altra, poi la ditta è fallita, la prima, la sappiamo, è rimasto tutto lì e adesso? Doveva esserci un'altra ditta, qui l'assessore Sacchetti disse è arrivata un'altra ditta, 11 mesi facciamo tutto. Ora ho paura che le date lui non le dirà più sicuramente, ma no, glielo dico con
evidentemente a molte varche hanno un altro calendario.
Vabbè, lascia bene. Allora, avete fatto un'interrogazione, io l'ho anche letta perché me l'avete mandata, la situazione?
Vabbè. Vado. Allora, sì, questo è un altro di quei cantieri che noi attenzioniamo, ma ripeto, non perché... Allora, diciamo che abbiamo sempre contestato il fatto di mettere la caserma lì, perché non è che la caserma si sposta in funzione delle emergenze che possono venire fuori dal punto di vista sicurezza in una zona o un'altra. La caserma può stare in qualunque posto, l'importante è che poi ci siano gli agenti che possano girare. Questo è il tema. Detto questo, abbiamo rifatto un'ennesima interrogazione per chiedere un aggiornamento, perché sapevamo che c'era stato un incontro tra il sindaco e i massimi vertici della banca, che è a questo punto, che è la proprietaria di quell'area e di quell'immobile.
È la banca, non è l'ATI, è la banca.
La banca, perché a questo punto l'ATI, cioè la ditta è sparita, la ditta non c'è più, la ditta è costruita.
Quella sotto.
Ora la banca deve ritrovare un'altra ditta per andare a sostituire quella che
c'era. Ma non c'era? Non c'era.
Allora, di scritto, di formalizzato non c'è ancora nulla. L'assessore Sacchetti, alla nostra interrogazione, ha detto che, penso nei prossimi giorni, quindi lunedì o martedì, ci sarà un CDA della banca e in questo CDA approverà una proposta che la banca farà all'amministrazione comunale. Quindi probabilmente verrà fuori una proposta che c'è una nuova ditta, ma verrà fuori una proposta anche che a livello economico potrebbe essere molto, ma molto più impattante rispetto all'appalto iniziale.
Ah, quindi cambiano perché già le cifre.
Perché nel frattempo c'è stato l'aumento dei prezzi. Quindi,
però, scusa, c'è un contratto firmato, 200 e rotti 1000 euro l'anno, quelli erano, insomma.
Però, no? Ecco, su questo...
I rischi erano del leasing in costruendo, no? Doveva essere così.
Su questo anche il sindaco, in una precedente interrogazione, disse che valuterà bene l'amministrazione comunale se la nuova proposta economica è ragionevole, compatibile con la loro idea di comunque portare avanti questo intervento oppure no. E io infatti feci la battuta, sì, mi fa piacere che per questa cosa ci pensa, invece per via Fiorentina ci ha pensato e è andato avanti.
No, ma è curioso perché la soluzione questa di leasing in costruendo, o comunque sì, si chiama così, no? È una che sostanzialmente chi poi va a pagare un affitto, cioè delle rate per prendersi per uso di quel bene, non è lui che, cioè, non dovrebbe rischiare nulla, e quindi se tu hai fatto un accordo quello è, insomma.
Io mi ricordo un consiglio comunale quando fu scelta questa formula.
C'era una formula per attirare capitali privati, da quelli che mi hanno spiegato.
Era,
no?
Per evitare che fosse che ricadesse nei vincoli del bilancio.
Sì, nel patto di stabilità. Esatto.
E poi perché c'è proprio un consigliere della maggioranza, il consigliere Bardelli, che in questo momento è temporaneamente fuori dal consiglio, che disse che proprio che questa era la soluzione ideale, proprio perché faceva ricadere tutti i rischi sull'appaltatore e non sull'amministrazione comunale. Io penso che questa è una vicenda che ne parleremo per tanti altri anni.
Anche perché il sindaco una volta, non l'ultima interrogazione, quella prima, disse che il caso estremo che la banca potrebbe mettere questo immobile, questo capitale della banca, tra quelli in sofferenza. Cosa vuol dire? Che la banca potrebbe decidere, se il comune non accetta questa nuova proposta, se non trova altre ditte, che di chiuderla, metterla in sicurezza e lasciarla lì. E questo sarebbe un danno gravissimo, insomma, per chi abita lì, anche perché sappiamo, noi abbiamo richiesto che venisse messa in sicurezza, perché c'erano problemi anche legati a persone che entravano dentro la notte, e più che altro c'erano nella parte della fondazione dello scavo che era stato fatto nel retro, erano tutta riempita d'acqua.
Sì, quindi, sì, ricordiamo quella.
Però è stata svuotata, però ci sono delle vene superficiali che ad oggi, se uno va in via Filzi, c'è l'acqua all'interno.
C'erano messe le pompe.
Sì, però è presente. Quindi questo qui anche a livello sanitario non è che sia eccezionale.
Va bene, senti, velocissimamente, ce ne sarebbe tante da parlare, ma io intanto vi faccio, almeno questa, vediamo se è andata bene, vi metto un'immagine tra noi, guardate. Questa noi l'abbiamo battezzata, io e Ivo, la curva San Martino, come quella del Palio,
sì,
va bene?
Un bel cartello.
Questo sì, che insomma...
No,
sì, no, esatto. Allora, ci spiegate, finalmente la doppia canna è stata aperta, deve finire il cantiere, tutto quello che volete, anche se vi segnalo che è già stato levato il cartello, è stato appoggiato, vabbè, comunque, ha detto Ivo che va bene, e io ne prendo atto. Che cos'è, vi soddisfa questa doppia canna del Baldaccio? Cioè, lì, in quel pezzo lì, cioè, voglio dire, si restringe molto, c'è la curva che è un po' più larga, ci hanno dovuto mettere l'attenzione, ecco, ma è un progetto che andava fatto così, che è successo?
Probabilmente si sono accorti che i raggi di curvatura erano un po' stretti, tenendola a filo del muro, quindi hanno allargato, dice, mettiamoci un cartello, perché se uno va a sbattere nel ponte.
Potrebbe essere,
ponte.
Ecco, però come lavoro in generale, vi soddisfa quello che
allora,
è venuto
l'intervento
fuori?
È come via Fiorentina, diciamo un po'. Cioè, l'intervento è un intervento che porta beneficio, perché venire da Pescaiolo e poter andare direttamente nel centro della città è importante.
È importante.
Solamente evidentemente ci sono problemi con i metri, con i centimetri, non lo so.
Quanto è costata quest'opera?
6 milioni e rotti, sì. Più o meno 6 milioni. Era anche questa partita molto meno, sembra se non erro sui 2.400.000, 2.000.000.
Però, insomma, è ipotetico che a settembre verrà inaugurata, no?
Sì,
insomma.
Quello che ancora io sinceramente mi sono fermato 2 o 3 volte aspettando un pullman, però non ho avuto la fortuna.
Dai, ci saranno degli orari.
Quindi,
come
ecco, o vado a prendere gli orari dei pullman, perché volevo vedere l'impressione con un pullman all'interno.
Niente, sennò si fa così, si noleggia 2 pullman, si fa andare uno di qua e di là.
Ecco. Ora sentiamo allora, adesso... se due aziende, Moretti e Baschetti, ci noleggiano 2 pullman e proviamo a passare dentro.
Il limite di velocità vi...
25
che è un limite un po'...
Ma no, probabilmente ora dopo i pullman lo metteranno il cartello nuovo a spinta. Che dovrai andare a spinta.
Va bene. Comunque, dai, un lavoro che finalmente giunge al termine.
Lavoro importante, come diceva Giovanni, assolutamente fondamentale, risolutivo di un aggravio di traffico in Viale Don Battista Berti. Insomma, quindi assolutamente. Noi ora non abbiamo più fatto interventi in merito a questo cantiere perché aspettiamo la fine. Va bene? Qualcun altro anche in qualche trasmissione mi sembra
sì,
che abbia detto
noi
aspettiamo la fine.
Aspettiamo la fine.
Perché non ci convince, soprattutto nella curva quasi a 90 gradi in salita, verso Pescaglia, lato Pescaglia. Ecco,
lì c'è quel passaggio pedonale.
Poi si è passato il passaggio pedonale molto vicino. E poi non si capisce bene perché hanno fatto quella marciapiede, pista ciclabile, che ancora non si capisce bene cosa sarà.
Così, largo 3
così
metri.
Così largo, è enorme.
Potevano ridurla di 1 metro e allargare, tenere più larghe le corsie. Però
ci sarà una razio, cioè gli ingegneri che hanno studiato. Quindi...
O mantenere la pista ciclabile nel vecchio sottopasso e solo un passaggio pedonale questo. Perché si sarebbe guadagnato 1,5 metri
sì,
abbondante.
Molto grande, ma ci sono delle normative che specificano le larghezze?
C'è che pedonale ciclabile, mi sembra che sia proprio 3 metri. Non è
va bene, senti, si sta un po' andando lunghi, ma noi adesso io vi metto un'immagine, perché questa è un'immagine che i nostri amici che sono per radio non possono vedere, ma ve la dico io. Si vede una bella, il retro di una bella Ferrari, testa rossa sarà, perché comunque rossa.
No, più moderna, dai.
Più moderna, quella ancora più avanti, insomma, nel mezzo del Corso Italia, gremito di gente. Che mi volete dire con questa immagine?
Questa potrebbe essere un'immagine reale che potrebbe succedere, perché è stato portato in Consiglio Comunale dall'assessore Lucherini, che già in commissione assetto territorio non aveva ricevuto i pareri favorevoli neanche da tutti i componenti della maggioranza. E il Consiglio Comunale per il momento non è stata discussa proprio per i soliti problemi. Cos'è, della maggioranza.
Una Ferrari dentro il corso.
Sì, perché è previsto come intervento la demolizione di quello che era il cinema corso, la parte retro, non chiaramente Palazzo Guillichini, quello che era la platea e la galleria, la trasformazione in civili abitazioni, quindi nuovi appartamenti, che avranno a piano terra 10 posti auto, quindi
ecco,
questi posti auto,
qual è la location sulla cartina che ci avete portato,
ovviamente questi posti, questa gente che acquisterà questi immobili di pregio in via Mannini avrà tutto il diritto di poter tornare a casa, quindi dovrà rispettare quelli che sono gli orari della ZTL, quindi dalle 8 alle 10 di mattina potranno entrare, dalle 2 alle 4, dalle 8 fino alle 8 la mattina. Quindi nel 2024 questa amministrazione, che viaggia a vista, e l'assessore Lucherini in commissione ci ha detto che potranno entrare solo dopo la mezzanotte, ma non è così, quindi dimostra
quindi
di non conoscere neanche
chi acquista quelle case. Dice sì, però il parcheggio,
sì,
cose...
io ho il parcheggio, quindi alle 4 il pomeriggio, un minuto alle 4 il pomeriggio durante la città del Natale, io me ne vado a casa e passo per il corso.
Tra l'altro ricordiamoli, siamo un piano centro storico,
appunto,
insomma, no?
Cioè, quindi noi abbiamo contestato in maniera palese, che non è assurdo approvare un progetto in questo modo, cioè di mettere poi Arezzo aderisce al Green City, tutte queste cose qui, tutte cose belle, e poi si manda nel 2024 10 auto per il corso, diciamo un po' a tutte le ore, quindi ci sembra una cosa assurda. E...
ecco, nell'immagine vediamo il progetto, questo piano di recupero, Alessandro, che anche qui c'è qualcosa da dire, cioè sembra uno stabile da centro storico, insomma mi sembra uno stabile molto come innovativo dal punto di vista architettonico, come si inserisce nel contesto?
Sì, diciamo che l'altra cosa che abbiamo evidenziato in commissione e che chiaramente rifaremo anche in consiglio comunale è proprio che questa tipologia di architettura diciamo che non è assolutamente per noi inseribile, compatibile con tutto il resto del centro storico. Noi siamo nella parte del centro storico, quella più di pregio, va bene, sopra via Garibaldi, a monte via Garibaldi c'è il nucleo storico del punto del nostro centro storico, la nostra città, che è quello di pregio, e andare ad inserire quel progetto che messo in un'altra parte secondo noi è anche un bel progetto, sì, ma messo lì, va bene, secondo noi non è appunto compatibile con il resto dei fabbricati intorno, perché è vero che, come ci hanno evidenziato anche in commissione, che nel centro storico sono stati fatti anche altri interventi di inserimento di fabbricati così moderni, ma sono stati fatti tutti a valle di via Garibaldi, cioè noi consideriamo, ma non solo noi, vuol dire, non è che noi siamo...
vediamo qui la cartina dove si trova il
in via Mannini, sì, quindi questo siamo proprio nel centro storico pieno. E anche su questo, oltre al fatto della mancanza del numero legale, che poi è anche un po' probabilmente legato a questa pratica, nel senso che anche in questo nella maggioranza non c'è assolutamente condivisione, quindi vedremo se questa pratica poi verrà approvata. Ora,
poi c'è un ultimo aspetto, se mi permette.
Certo.
Cioè, fare l'amministratore vuol dire tutelare quelli che sono i cittadini, cioè non si può far fare un intervento per il godimento di 10 persone. Perché?
Però che ci avresti fatto lì?
Ma semplicemente dato che, perché anche questo è un aspetto tecnico che non abbiamo detto, in questo caso qui non ci sono normative che obbligano la realizzazione di parcheggi, al contrario di altri posti, perché qualsiasi fabbricato che uno costruisce ci sono delle normative che riguardano i parcheggi. In questo caso qui, ora sarebbe complicato, troppo tecnica la cosa, non c'è aumento di carico urbanistico, insomma qui è possibile realizzare gli edifici senza fare gli edifici di civile abitazione senza fare i parcheggi.
Ma se mi dite che sono abitazioni di un certo livello,
è chiaro che vogliono il parcheggio. No? Però per questo torno a dirti, per il godimento di 10 persone io non posso stravolgere il centro storico della città, il Corso Italia della città.
Ho capito, è chiaro. Sentite, in chiusura vi faccio vedere un'immagine che ho fatto vedere anche a Ivo l'altra sera, questa enorme vasca. Qui siamo in Via Romana. Allora, i lavori in Via Romana vi soddisfano quello che sta facendo? Perché lì c'era un'opera di... come si chiama?
Riduzione del rischio idraulico.
Ecco, chi me la dice? Io sono andato a fare un giro, mi sono visto queste enormi vasche qui che sono allucinanti. Cioè, come procedono queste cose?
Io dico solamente una cosa, che anche questi lavori sono lavori... che sono stati tra l'altro finanziati in parte dal comune e in parte dalle Nove Acque, che sono importanti per tutta quella zona. Quella è una zona che, quando diciamo l'intensità della pioggia è piuttosto elevata, e negli ultimi anni l'abbiamo anche potuto verificare sul campo,
mi sembra nel 2019,
va sempre in difficoltà, ci sono abitazioni che vengono sommerse, diciamo i piani scantinati, le abitazioni che vengono sommerse, la strada in Via Romana è allagata, quindi Questi lavori, a detta chiaramente di chi ha fatto il progetto, dovrebbero risolvere definitivamente i problemi di allagamenti di Via Romana. Quindi è un intervento importante da fare, sarebbe stato da fare probabilmente cercando di ottimizzare ancora di più i tempi, perché Via Romana è la strada più importante di accesso alla città, dove ci sono, oltre a gravitare diciamo tanti residenti, ma ci sono anche tantissime attività commerciali che hanno la caratteristica di essere attività commerciali che hanno il loro introito maggiore dal fatto di cittadini che percorrono la strada. Nel senso che quindi nel momento in cui questa interruzione si protrae per molto tempo, i cittadini poi che magari normalmente comprano in quei negozi perdono anche l'abitudine, e poi farli ritornare
è difficile.
Quindi però ecco, sì, penso che sia utile questo.
Va bene. Anche in questo caso qui bisognava che il comune, su richiesta nostra, anche in questo caso non aveva messo a conoscenza in maniera adeguata i cittadini, e noi abbiamo richiesto in consiglio comunale, in una prima fase c'era stata negata perché a seconda secondo l'assessore Sacchetti i cittadini erano stati informati delle chiusure di queste opere, in realtà no, infatti il vice sindaco Tanti ha convocato un'assemblea nel sottochiesa di San Marco per spiegare ai cittadini tutte le fasi dei lavori.
La comunicazione sì, a volte c'è difetta un po'.
Oltre che la comunicazione, fammelo dire in maniera trasparente, l'arroganza, perché
io lo dico
perché tante volte ci rispondono anche abbiamo vinto noi, quindi decidiamo noi quello che fare.
Questa è una legge della democrazia, insomma, dei voto, però insomma
non mi sembra. Però non è che se uno ti dice una cosa magari corretta ti devi chiudere dicendo questo.
In consiglio comunale l'abbiamo usato per via Fiorentina, ma l'abbiamo potrebbe essere utilizzato per via Romana, per Piazza Ione.
Questo vi piace, per quella foto che vi piace, no?
Potrebbe essere utilizzata per la demolizione dei ponti che il comune dal 2021 ha tenuto all'oscuro un po' tutti.
A che punto siamo lì? Perché te lo devo chiedere, perché ne parlasti quando sei venuto l'ultima volta, questa storia dei ponti, queste strutture che vanno abbattute
qualche mese fa, sì.
Anche a Rigutino mi sembra.
Sì, Rigutino è già stato abbattuto. Il problema è un problema grave, un problema serio, un problema che l'amministrazione fino ad oggi non ha preso in considerazione nella maniera giusta, e anche in questo caso abbiamo fatto interrogazioni chiedendo al sindaco e all'assessore che prendesse accordi con il genio civile, perché dietro quello che dicevi prima, il 27 luglio 2019 è stata fatta una relazione tecnica da parte di due ingegneri che prevede la demolizione di quasi 50 ponti sul comune d'Arezzo. Quindi però il problema è che tantissimi di questi ponti sono su strade vicinali, quindi il comune può dare un contributo, ma non
perché sono ponti privati sostanzialmente.
In pratica sono strade private a uso pubblico, quindi il comune può dare un contributo, però la maggior parte del costo se lo deve accollare.
Però mi sembra di ricordare che, Giovanni, che dicesti che rappresentavano un rischio idraulico, perché su quei ponti
questa cosa bisognerebbe discutere, però sono cose che doveva fare l'assessore quando è stato chiamato in conferenza dei servizi nel 2021, e non a seguito delle interrogazioni nostre, perché siamo venuti a sapere degli espropri o dei cartelli che venivano messi. Quindi c'è poca attenzione da parte dell'amministrazione per quelli che sono gli interventi che non vengono fatti direttamente dall'amministrazione, ma che ricadono sul territorio comunale. Ad esempio, la strada del
Bagnoro. Ci sarebbe tante cose da parlare. Tu stai là al Bagnoro, quella via è chiusa da una vita,
abbiamo chiesto la riapertura.
La gente si è arrabbiata lì.
Anche perché ad oggi viene utilizzata una strada molto stretta e con molti difficoltà un mezzo di soccorso riuscirebbe a passare. I lavori parzialmente sono finiti, quindi ci auguriamo che in settimana venga riaperta.
Esatto. Sentite, siete tutti e due del Partito Democratico, no? Ecco, sul giornale questa mattina leggo, e questa ve la chiedo perché ve la devo chiedere, insomma, Bonaccini dice: perché no Renzi con il PD, basta Veti, uniti possiamo battere la Meloni. Vostre idee, tu eri renziano, me lo ricordo, tu non lo so.
Io no.
Al di là di essere renziani o meno, questo ritorno a casa di Renzi, insomma, nell'alveo del Partito Democratico, insomma, dai, tutte e due ci dovete dare un'indicazione.
Penso che dobbiamo essere molto più pragmatici, cosa che contraddistingue spesso, quasi sempre, il centrodestra della serie. Tutti quelli che hanno una visione diversa di governo, una parte diversa dal centrodestra, e che chiaramente stanno, diciamo, dentro dei valori fondamentali, vuol dire non è che uno si può mettere in collo uno di Casa Pound, tanto per dire. Beh. Però tutto quello che è alternativo al centrodestra, noi dobbiamo avere la capacità di metterlo insieme, se vogliamo governare. Se invece vogliamo stare per altri 20 anni all'opposizione, si fa il gioco tra Meloni, se sta all'opposizione.
Tu Giovanni che dici?
Credo che abbia detto tutta Alessandra.
Sì, però io vi dico una cosa, in Francia ha vinto l'estrema sinistra, il centro e la sinistra. Ora hanno rimandato a dopo le Olimpiadi di fare un governo.
È un momento di sport per la Francia, quindi
sì, però già aspettare. Tutti e tre rivendicano posti, cioè hanno vinto, ma ora c'è il problema di fare il governo. Si riuscirà a fare in un campo
magari
mega
noi siamo,
largo?
Magari noi siamo più bravi a decidere prima di fare le elezioni.
Va bene, con queste parole io mi unisco ai complimenti che vi ha fatto Silvia Russo, complimenti ad Alessandro Giovanni, sempre molto precisi, e noi vi ringraziamo innanzitutto di tenerci aggiornati, perché io invito tutte le forze politiche a tenerci aggiornati, voi lo fate, altre un pochino meno, quindi dopo non si lamentano che magari noi si dice che cosa state facendo voi, perché voi effettivamente ci informate. Questo, essendo una radio cittadina, vi ringrazio, perché è anche un dovere nostro, no? Quindi qualunque forza politica può mandarci comunicati, cose che, insomma, come fanno loro, e noi lo facciamo. Grazie allora Alessandro Caneschi, grazie a Giovanni Donati, buon lavoro, e vi seguiremo, e chissà che la prossima volta non ci troveremo, sì, vabbè, all'inaugurazione della Canna del Baldaccio ci dovremo fare, ma chissà, forse metteremo anche in questo sottopasso, perché no?
Sì, all'ombra.
Va bene. Ciao, grazie, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto. Ciao Alessandro e ciao Giovanni.
Ciao a tutti.
Su Radio Flyer.